Hai mai sentito parlare di Petro Polemos? Anche se è la prima volta che senti questa parola, sicuramente intuisci cosa significa. Guerra di pietre. Oggi ti racconto la storia di uno strano e sanguinoso sport che infiammò l'Atene di fine 800 e inizio 900, ma continuò a essere giocato fino agli anni 60. Stai ascoltando Filachia, il podcast che ti spedisce cartoline sonore da Atene. Non il più sano degli sport, va detto. I giocatori spesso tornavano a casa con le teste spaccate e sul campo da gioco, diciamo così, sono rimasti anche dei morti. Ma cominciamo dal principio. Cos'era il Petro Polemos? Chi lo faceva? E soprattutto, perché? Certi libri che raccontano l'Atene perduta ne parlano in termini quasi romantici, descrivendolo come un gioco da bambini rimasto in eredità alla Grecia dal periodo di occupazione ottomana. C'è chi dice che fosse un modo per sviluppare lo spirito combattivo dei bambini e abituarli sin da piccoli alla guerra. Di fatto, dava vita a veri e propri combattimenti che coinvolgevano anche gli adulti. A volte, oltre alle pietre, saltavano fuori coltelli e pistole. Nella confusione della battaglia di pietre, qualcuno ne approfittava per regolare vecchi rancori. Lo strumento principale del Petro Polemos era la fionda, ma chi non ne aveva una si arrangiava con le mani, tirando più lontano possibile e con più forza possibile. L'obiettivo era colpire il bersaglio e colpire duro, costringendo la squadra avversaria, cioè gli abitanti di un quartiere con cui non c'erano buone relazioni, ad arretrare. O addirittura a ritirarsi con le teste rotte e la coda tra le gambe. Onde poi tornare più agguerriti la settimana dopo, per la rivincita. Se all'inizio le battaglie erano spontanee e irregolari, a un certo punto furono organizzate con tanto di appuntamento domenicale. Gli altri giorni si lavorava, la domenica ci si sfidava a pietrate. Alla fine dell'Ottocento non si poteva passeggiare sull'Acropoli senza rischiare di prendersi un sasso in testa. Le battaglie iniziarono a prendere piede pure nei giardini reali e sulle colline della città. I turisti si lamentavano, possibile che una placida passeggiata dovesse diventare un attentato alla propria incolumità. La polizia però poteva farci poco. Schierò poliziotti a cavallo in prossimità delle maggiori attrazioni cittadine, ma le guerre di pietre non si fermarono. Le squadre avversarie si davano battaglia finché non arrivava la polizia, poi si dileguavano. Ogni domenica cambiavano posto, ma il preferito era la collina di Filopappo. Se la polizia non si faceva vedere, timorosa di beccarsi la sassaiola, la battaglia poteva durare delle ore. Capitava spesso che gli abitanti della zona si godessero la partita senza alzare un dito. Se in centro i controlli erano serrati, ci si spostava a Petralona, Kipseli, Pitharadika. Erano ancora quartieri periferici. Il Petro Polemos era uno sport economico perché il materiale era gratis. Le strade non erano ancora asfaltate e sulle colline le pietre abbondavano. Gli scontri più feroci erano quelli tra gli abitanti di Psiri e quelli di Plaka. Spesso i quartieri nemici si alleavano per sferrare l'attacco agli abitanti di Asirmatos, abitato dai profughi dell'Asia Minore che non di rado li umiliavano in battaglia. Presto si unirono agli scontri Neapoli, Tessio, Anafiotica, Colonaki. Secondo lo scrittore Kostas Dimitriadis, che osservò il fenomeno a Petralona, il fascino del Petro Polemos scemò con l'avvento della Prima Guerra Mondiale, ma riprese vigore subito dopo. Il fenomeno era così esteso che luogo e ora venivano comunicati sui giornali, celati in falsi annunci pubblicitari. Lo scrittore Andonis Verveniotis, autore di un libro sull'Atene del Novecento, riporta un leggendario scontro tra Neapoli e Psirri che coinvolse 100 persone, con tanto di luogotenenti che davano ordini agli schieramenti. Epaminondas Anisopoulos, nel suo libro sull'Atene tra il 1830 e il 1900, si spinge a dire che la rabbia dei giovani, alimentata dal ricordo della rivoluzione e dalla megale idea, doveva pur trovare uno sfogo. Dal momento che non c'erano guerre in corso, le battaglie con le pietre diventarono il modo più semplice per incanalare queste energie. A me fracassar teste per scaricare l'energia pare una scemenza, oltre che una semplificazione. In ogni caso tutto finì quando le strade furono asfaltate. Sulle prime, anche se più sporadicamente, gli avversari si rifornivano di sassi lungo i binari della ferrovia. Poi il Petropolemos fu del tutto abbandonato. Non prima però di essere entrato nel cinema. C'è un film di Dimitros Gassiadis, girato nel 1930, che immortala proprio una battaglia di pietra a filo pappo. Si intitola «I Apachides των Athenon», «Gli Apache di Atene», ed è un documento eccezionale per molti motivi. Tanto per cominciare, è il primo film greco con la musica registrata in sincrono. È inoltre un film ibrido, che adatta un'operetta degli anni venti. Si considera precursore del neorealismo greco per il ritratto che fa della classe operaia. Il termine apache si usava per identificare gli appartenenti alla sottocultura dell'epoca. Essendo girato quasi tutto in esterni, ha catturato la vita quotidiana della Atene degli anni 30. In ogni inquadratura si scoprono com'erano Placa, Psirri, Thessio, Piazza Sintagma, Omonia, l'Agorà. La trama non è incentrata sul contesto sociale, eppure lo mostra in tutta la sua realtà. Se poi pensiamo che il film era perduto e ne è stata ritrovata una copia in Francia pochi anni fa, appare tutto più straordinario. Hai ascoltato Filachia, cartoline da Atene, scritto e prodotto da me, Sara Mostaccio. Trovi riferimenti, immagini e materiali aggiuntivi sulla pagina Instagram di Filachia Podcast. Alla prossima, Filachia!